Bene, buonasera, ecco sì, ciao, ciao e benvenuti, ben ritrovati. E allora questa sera ci introduciamo nella lettura del libro di Tobia attraverso il Salmo 102-101, è un Salmo piuttosto lungo, quindi ne prendiamo solo una parte, la prima parte, fino al versetto 15, compreso. Intanto lo leggiamo, evidentemente si collega anche con il contenuto dell'incontro di questa sera, in modo particolare con il terzo capitolo che speriamo di riuscire a completare questa sera, dove c'è questa preghiera appunto dei protagonisti di questa nostra vicenda. Iniziamo pregandolo lentamente insieme, il Salmo 102-101 fino al versetto 15. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo da questa alla mia destra. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto.
Non nascondermi il tuo volto nel giorno della mia angoscia. Piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi.
Svaniscono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa.
Sì, mio cuore ha battuto come erba e ne avvilisce, dimentico di mangiare il mio pane.
A forza di gridare il mio lamento mi si attacca la pelle alle ossa.
Sono simile alla pellicana del deserto, sono come un gufo tra le rovine.
Resto a vegliare, sono come un passero solitario sopra il tetto.
Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, furenti mi imprecano contro il mio nome.
Cenere mangio come fosse pane, alla mia bevanda mescolo il pianto.
Davanti alla tua collera e lo sdegno, perché i sorridi si scaldano da te.
I miei giorni declinano come ombra e io come erba inaridisco.
Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione.
Ti alzerai e avrai compassione di Sion, è tempo di averne pietà, l'ora è venuta.
Poiché ai tuoi servi sono care le tue pietre, e rimuove a pietà la sua rovina.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questa pagina si apre con questo lamento, con questa preghiera che come un grido di aiuto rivolta al Signore. Il salmista chiede che il suo volto, il volto di Dio, non gli sia nascosto. Vedremo appunto che per Tobi in modo particolare l'esperienza della sua vita progressivamente lo pone invece in una posizione di oscurità, diventa cieco esternamente, ma anche forse ancora più grave, cieco dentro di sé, non riesce più a valutare le cose appunto con un occhio limpido, con un occhio trasparente. I versetti seguenti, 4, 5, 6 eccetera, sono versetti che mettono in luce questa profonda sofferenza del salmista attraverso queste immagini molto forti. A forza di gridare mi si attacca la pelle alle ossa, sono come un gufo nel deserto tra le rovine. Immagini che dicono appunto questo senso di solitudine, di abbandono, che è appunto l'esperienza che vive anche Tobi, che vedremo poi caratterizza anche la vita del nuovo personaggio che incontreremo questa sera, che è Sara. Tuttavia, in questa situazione di sofferenza in cui si mangia la cenere, si beve il pianto, eccetera, tutte queste appunto immagini che ribadiscono questa condizione di dolore e di disorientamento. Gli ultimi versetti che abbiamo letto invece si rivolgono nuovamente al Signore con fiducia. Tu, Signore, rimani in eterno, ti alzerai e avrai compassione, è venuta l'ora di avere pietà. E appunto vedremo che questa preghiera così profondamente sofferente e di lamento è comunque una preghiera. Cioè, in ultima analisi, anche nella prova, anche nella fatica, quello che rimane significativo in questa preghiera è l'essersi rivolti al Signore, cioè non aver vissuto semplicemente come qualcosa di privato, potremmo dire, la sofferenza, ma averla messa, come ha fatto il salmista, anche nelle mani di Dio, nelle mani del Signore. Bene, allora riprendiamo la nostra lettura. Andiamo al secondo capitolo del libro di Tobia. Abbiamo già posto alcune domande al nostro testo e abbiamo cominciato a vedere in modo particolare la figura del padre di Tobia, quest'uomo retto, onesto, giusto. Ricordate che l'altra volta abbiamo sottolineato la presentazione che Tobi, appunto il padre Tobia, fa di se stesso dicendo: io vivevo, camminavo, viaggiavo nei giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia, no? Tobi si riconosce come un pio, un devoto israelita che rimane fedele, vuole rimanere fedele a Dio, vuole rimanere fedele alla legge di Dio, potremmo dire in questo modo, vuole rimanere fedele a Dio stesso, vuole amare Dio attraverso l'osservanza della legge, così come insegna tutta la tradizione biblica, anche nelle situazioni più estreme, anche nelle situazioni più difficili, che ci vengono appunto descritte nel progressivo abbandono da parte della sua tribù della fedeltà al Dio di Gerusalemme, al Tempio di Gerusalemme, e poi soprattutto nella seconda parte del capitolo 1 avevamo visto con il tempo dell'esilio. E avevamo anche già accennato a quello che adesso vedremo in maniera più esplicita leggendo il capitolo 2, e cioè che questa dedizione di Tobi progressivamente si trasforma in ostinazione, no? Se vediamo, già l'abbiamo intravisto finendo il capitolo 1, ma appunto ora lo vedremo proprio attraverso dei passaggi molto chiari, la vicenda di Tobi si trasforma in una posizione di grande rigidità, di tentativo di quasi di bloccare lo sviluppo della storia e di piegarla al suo punto di vista. Con il capitolo 2 entriamo nella vicenda, nella parte più drammatica di questa vicenda. La Bibbia di Gerusalemme, che io sott'occhio, intitola questo capitolo Il cieco, no? Quindi appunto già solo il titolo insomma dice qualcosa di drammatico. Vedremo appunto quali sono i passaggi di questa storia. Prima di leggere il capitolo vi dico qualcosa in generale, perché appunto adesso non lo leggiamo tutto di seguito, ma poi lo leggeremo soltanto a pezzi, però quello che potremo vedere su questo capitolo 2 è proprio questo, cioè che nella vita di Tobi si abbattono delle disgrazie, proprio adesso che sembrava che si tornava un po' di un minimo di benessere. Vi ricordate appunto che era dovuto fuggire ulteriormente, non solo era in esilio, ma era dovuto anche fuggire perché era perseguitato a causa del fatto che seppelliva i morti. Ebbene, in questa situazione in cui all'inizio proprio del capitolo 2 si dice: ritornai dunque a casa mia Ebbene, in realtà questo ritorno non è un ritorno di pacificazione, ma al contrario avvengono diverse disgrazie. Sono tre le disgrazie fondamentalmente che adesso vedremo. Prima di tutto, diciamo così, il turbamento della festa, questa festa che si trasforma invece in un'occasione di pianto e di lutto. La seconda è appunto la cecità, l'accecamento, e la terza la disgregazione della famiglia. E che il capitolo 2 si chiude con delle parole terribili da parte della moglie Anna. Ecco, ognuno di questi momenti, di questi tre momenti, è caratterizzato da un commento che ne sottolinea la disgrazia. La prima situazione, quella della, diciamo, della festa fallita, dal commento dei vicini di casa che lo deridono, non ha più paura, proprio per questo motivo lo hanno già ricercato per ucciderlo, è dovuto fuggire, ora eccolo di nuovo a seppellire i morti, no? Questa forte derisione e canzonatura per la fedeltà di Toby. La seconda situazione è caratterizzata dalla compassione dei parenti, i parenti che si sentono in qualche modo incaricati, responsabili della situazione difficile del nostro protagonista, e appunto la seconda situazione si conclude nel versetto 10, dove appunto si parla del famoso Kikar, che abbiamo ricordato anche l'altra volta, che si fa carico per far sopravvivere Toby, che si trova in questa situazione di cecità e di disorientamento. Il terzo punto poi l'episodio del capretto, su cui poi ci soffermeremo, in cui la moglie Anna non riesce più a sostenere il marito lo rimprovera aspramente, suscitando poi anche la disperazione dello stesso Toby. Ecco, questa è un po' la situazione generale del capitolo 2, adesso lo vediamo un po' più da vicino e quindi leggiamo il primo episodio di queste tre situazioni appunto abbastanza drammatiche, dal versetto 1 al versetto 8.
Sotto il regno di Assaraddon ritornai dunque a casa mia e mi fu restituita la compagnia di mia moglie Anna e del figlio Tobia. Per la nostra festa di Pentecoste, cioè la festa delle settimane, avevo fatto preparare un buon pranzo e mi posi a tavola. La tavola era imbandita di molte vivande. Disse al figlio Tobia: «Figlio mio, va, e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme a noi. Io resto ad aspettare che tu ritorni, figlio mio». Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Di ritorno disse: «Padre!» Gli rispose: «Bene, figlio mio». «Padre», riprese, «uno della nostra gente è stato ucciso e gettato nella piazza, l'hanno strangolato un momento fa». Io allora mi alzai, lasciando intatto il pranzo, tolsi l'uomo dalla piazza e lo posi in una camera in attesa del tramonto del sole per poterlo seppellire. Ritornai, mi lavai e mangiai con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel: «Si cambieranno le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento». E piansi. Quando poi calò il sole, andai a scavare una fossa e ve lo seppellii. I miei vicini mi deridevano, dicendo: «Non ha più paura, proprio per questo motivo lo hanno già ricercato per ucciderlo. È dovuto fuggire e ora ecco di nuovo a seppellire i morti».
Ecco, questa è la prima scena e anche la prima disgrazia. Molto interessante questo racconto, dove una situazione di festa, che potrebbe essere una situazione di festa, si trasforma invece in una situazione di lutto, come dice appunto lo stesso Tobi citando il profeta Amos, no? È la festa di Pentecoste e il pio israelita deve comunque festeggiare, onorare Dio anche se in esilio, e Tobi appunto, essendo devoto, prepara questo magnifico banchetto, no? Un buon pranzo, la tavola era imbandita di molte vivande, no? Però Tobi, già qui cominciamo a vedere il suo restringimento di mentalità, non è capace di godere di questa situazione e non si accontenta di aver recuperato un certo benessere e quindi di poter in qualche modo dare gloria a Dio attraverso anche la degna celebrazione della festa, ma vuole coinvolgere altri. Cerca però che questi altri, come dice il figlio Tobia, siano persone degne. Vedi se tra i nostri fratelli deportati vi sia qualche povero che però sia di cuore fedele. In qualche modo una persona degna, secondo lui, secondo il suo punto di vista, di celebrare la festa. E questo è già, se vogliamo, un segno. È significativo perché capiamo che Tobi comincia a essere lui il punto di riferimento. Chi è che decide se una persona è di buon cuore? Cioè, lui è un po', si erge un po' a giudice di questa situazione, quindi lo vediamo comincia questo progressivo irrigidimento, no? E questo lo vediamo appunto anche sia in questo giudizio sia nel fatto appunto che non è capace di gioire e vede solo doveri da assolvere. Questi diventano in fretta, questi doveri diventano in fretta morti da seppellire, fino a quando anche lui si troverà quasi in una situazione di morte, come avverrà appunto alla fine del capitolo, no? Tobi si mostra essere il custode geloso di un passato, che si ostina a voler avere ragione di perpetuare nel presente quello che non è più possibile. Facciamo una piccola digressione, che non è poi così digressione, perché ci aiuta a capire perché Tobi è così impegnato a seppellire morti. E come mai è così fissato con questa storia dei morti, no? Che non possono rimanere insepolti. Appunto, lasciare i morti non sepolti non è solo una questione igienica, evidentemente, ma è disprezzare la dignità dell'essere umano, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quindi potremmo dire che è disprezzare Dio stesso che l'ha fatto così, no? Quindi seppellire i morti è un segno di cura, di attenzione della dignità della creatura e quindi di colui che l'ha fatta, del creatore, no? Sappiamo che questo tema del seppellire i morti non è un tema solo biblico. Antigone, insomma, ci parla proprio di questo, no? Ogni essere umano ha diritto alla sepoltura e questa legge, legge divina, va oltre ogni legge positiva, no? È una legge voluta dagli dèi e a questa legge bisogna restare fedeli, ne vada pure della propria vita, no? Come sappiamo appunto di Antigone, eccetera. Adesso su questo non ci soffermiamo, ma anche nella Bibbia ritroviamo, anche nella storia di Davide ritroviamo una vicenda simile. Anche qui si tratta di una donna, ancora una volta interessante questa figura femminile che ritroviamo. Adesso non lo leggiamo perché non abbiamo tempo, siamo già in grande ritardo. L'episodio del 2 Samuele 21, 1-14, poi se volete potrete andarlo a leggere per conto vostro. Comunque questa donna si chiama Rizpa è la concubina di Saul, che adesso non stiamo qui a spiegare tutta la vicenda, comunque copre con un telo i suoi figli che sono stati uccisi e che però non erano stati sepolti, no? E quindi proprio questo fatto porta Davide a seppellire questi morti e quindi ad avere come effetto quello della fine della carestia che incombeva su Israele, appunto. Ecco. Quindi Tobi ha ben presente che abbandonare i cadaveri significa disprezzare la legge e quindi disprezzare Dio stesso, no? Anche se tutto il mondo intorno a lui si adegua al volere del re, lui vuole rimanere fedele a Dio. Vuole essere con la sua vita una testimonianza che è possibile amare la legge, la Torah e Dio più di ogni altra cosa. Non seppellire i morti, come pretenderebbe il re Assiro, significherebbe rinnegare la propria intima essenza, perdere la propria identità più profonda, no? Ma è interessante notare che queste motivazioni così nobili non sono minimamente prese in considerazione dagli altri esuli. Anzi, no? Il comportamento di Tobi, come dicevamo, diventa un'occasione di presa in giro, di scherno da parte degli altri. La citazione di Amos è il culmine di questa prima scena, no? In cui si dice appunto che questa festa si trasforma in lutto, i canti si trasformano in lamento, non c'è spazio per una gioia condivisa. Non c'è spazio per una gioia condivisa perché ci sono dei morti da seppellire e soprattutto perché gli altri non capiscono quello che Tobi sta facendo. Alla derisione degli amici Tobi non risponde, non cerca di spiegare ciò che sta facendo o perché lo fa. Il suo agire, secondo lui, dovrebbe essere sufficientemente luminoso e chiaro e mostrare come ci si deve comportare per non perdere la propria identità. Ma questo non parla ai suoi amici. Quindi qui vediamo una distanza che comincia ad essere sempre più significativa tra Tobi e il contesto nel quale vive. Vediamo la seconda scena a questo punto, versetti 9-10.
Quella notte, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era, tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me nel muro stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Achicar, nei 2 anni che precedettero la sua partenza per l'Elimaide, provvide al mio sostentamento.
Questa è la seconda disgrazia che avviene. Evidentemente il racconto non ha un contenuto forse così cogente dal punto di vista pratico, che questo guano degli uccelli possa avere questo effetto. Adesso noi questo non sono i medici, ma insomma non ci interessa molto. Quello che ci interessa è il significato di tutto questo, no? E cioè che Tobi si sta appunto progressivamente chiudendo e quindi sta cominciando a non vedere più intorno a sé le cose che avvengono, no? Questa cecità progressiva e inesorabile, che nessuna cura può guarire, ci viene descritta con una progressiva angoscia, no? Un senso di impotenza che si sta facendo strada nella vita di Tobi, no? Tobi non riesce più a gestire la situazione. Ha provato in tutti i modi a venirne fuori, ma appunto più essi mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi, finché non divenni cieco del tutto, no? Evidentemente questa cecità non è solo causa di questo evento sciagurato, ma anche segno del fatto che Tobi non capisce più quello che sta succedendo. non ci vedo più, non vedo più quello che sta succedendo intorno a me. La sua lettura della realtà non corrisponde all'esperienza. C'è una divaricazione sempre più forte, no? Non solo, ma quello che lui vede intorno a sé non gli piace. Non gli piace, anzi, lo rifiuta, lo rigetta, non vuole vedere più. In qualche modo preferisce essere cieco, potremmo dire, in qualche modo, no? Rispetto alla infedeltà dei suoi amici, dei suoi amici esuli insieme con lui, rispetto a una distanza dalla legge di Dio, no? E ora che è cieco non deve più assistere a ciò che gli fa tanto male, il tradimento dei suoi fratelli che non restano fedeli alla legge di Dio. In un certo senso questa cecità gli permette di isolarsi nella sua fedeltà, però appunto questa fedeltà è anche solitudine, è anche rimanere sempre più messo da parte, no? E bisognoso dell'aiuto degli altri. Quelle elemosine di cui si vantava appunto nel primo capitolo, come abbiamo visto, non hanno prodotto nessun effetto buono per lui, se non il fatto che comunque questo parente si prenderà cura di lui. Anche in questo caso vediamo questo secondo passaggio di progressivo oscuramento della prospettiva di Toby. E quindi giungiamo al momento culminante di questo secondo capitolo e leggiamo dal versetto 11 fino alla fine, fino al versetto 15.
In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni, ricevendone la paga. Ora, nel settimo giorno del mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre alla mercede completa, le fecero dono di un capretto da mangiare. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscelo ai padroni, perché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata». Ella mi disse: «Mi è stato dato in più del salario». Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni e per questo mi vergognavo di lei. Allora, per tutta risposta, mi disse: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto».
Ecco, una scena molto, molto intensa, che gustosa in qualche modo, no? Che culmina con questa espressione molto forte di Anna, che non ce la fa più, insomma, in questa situazione così, così difficile nella quale si vengono a trovare, no? E potremmo dire che è anche il momento della massima sofferenza, come se tutto quello che è successo fino adesso non fosse ancora sufficiente, no? E questo episodio lo porterà a giudicare con disprezzo non solo la realtà intorno a lui, da cui appunto si è isolato, come abbiamo visto, ma anche sua moglie e addirittura anche se stesso, no? Ha perso completamente il senso delle cose, mostra di essere bloccato e rigido in questo suo giudizio ostinato. Potremmo dire l'ingiustizia del giusto. Come può un cieco vedere la realtà? È un po' il paradosso di questa scena, no? Ma chi sei? Come fai tu che sei cieco a giudicare la realtà, no? Interessante domanda. Tante volte tante persone si ergono a giudici della realtà senza avere nessuna competenza, senza avere nessuna conoscenza, no? Perché Toby ormai si è così indurito che è amareggiato e pensa che non esistano persone generose. Pensa di essere circondato dal male e basta un pretesto banale per metterlo profondamente in crisi. Addirittura sospetta della moglie. Addirittura pensa che anche Anna fa parte di questo mondo corrotto che ha abbandonato il vero Dio. Il capretto l'hai rubato, il suo verdetto è senza appello, no? Appunto si dice che la moglie cerca di spiegargli la situazione, ma io non le credevo, le ripetevo di restituirlo ai padroni e mi vergognavo per lei, no? Il suo verdetto è senza possibilità di appello, perché Toby non vede più la realtà, vede solo la sua visione distorta. Ecco, qui emerge questa figura della moglie di Anna, un po' per contrasto, ed è una figura molto interessante, in realtà la ritroveremo anche avanti nel racconto. È una donna di buon senso, finora non si è mai lamentata, non l'abbiamo mai vista in difficoltà, ha sempre assecondato il marito, è l'unica che lo accompagna in questa vita di esule e nella sua ostinata fedeltà alla legge. Ha condiviso tutte le sue fatiche senza mai lamentarsi. Ora però, in una situazione di difficoltà, si è rimboccata le maniche per trovare soluzioni possibili, per andare incontro a una situazione appunto difficile. Anna, potremmo dire, rappresenta il senso, il buon senso attivo, che forse non è immediatamente identificabile con la piena fedeltà, però offre soluzioni reali e praticabili. Si comincia ad aprire un varco che poi vedremo caratterizzerà la figura di Tobia. Invece Toby rimane su un altro piano. È incapace di vedere che l'adattamento alla realtà può essere una via buona per restare in vita. Perché come si fa a testimoniare la propria fedeltà alla legge se si muore? Quindi insomma, diciamo, viene prima la vita, diciamo, in qualche modo, no? Ecco, ma lui questa cosa non l'accetta. La sua reazione è violenta, amara. La presenza del capretto lo umilia, perché lui non è stato capace di trovare una soluzione ai problemi della sua famiglia. Non incolpa Dio, certo, ma per la prima volta in vita sua non è così sicuro della sua posizione. La sua fedeltà non lo convince più e reagisce nel modo peggiore, reagisce con violenza a questa sofferenza così profonda, accusando proprio chi invece lo vorrebbe aiutare. Però a questo punto anche Anna non ce la fa più ed esplode tutta la fatica accumulata nel tempo e lo inchioda alla sua ostinazione delirante. Anche lei sente la disperazione del marito, che dalla fedeltà non ha ricavato nulla se non disgrazie. Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? Ecco, si vede bene da come sei ridotto, no? Lui, che nella sua vita aveva solo voluto servire Dio, è diventato ora un brontolone pieno di pregiudizi, diffidente, misantropo, ostinatamente attaccato ai propri principi, rigido, estraneo alla vita, uno che sospetta sempre il peggio e non vede in nessuno, neppure nella propria moglie fedele e creativa, un po' di bene. Ma va dal diavolo, in qualche modo non ce ne può più di un personaggio così, no? Ecco, prima di passare al terzo capitolo vi lascio qualche domanda per la vostra preghiera personale nei prossimi giorni. Ecco, sono al maschile, voi avrete pazienza, non sto qui a fare tutte le versioni maschile e femminile e nemmeno quelle con l'asterisco, facciamo al maschile e basta. Ti sei sentito qualche volta custode del passato? Un po' come Tommy, no? Cosa ti fa sentire particolarmente frustrato? vediamo questa fedeltà frustrata. Poi un'altra domanda, ti capita di pensare gli altri non mi capiscono? Tu non puoi capire, gli altri non mi capiscono, per esempio. E poi se volete una terza domanda su Anna. C'è una parte Anna dentro di te. Questa donna che cerca soluzioni diverse, soluzioni creative in un tempo di difficoltà. Molto bella questa figura, no? Intraprendente, intelligente, attiva e molto, molto concreta, molto reale. Ecco, a questo punto vediamo, passiamo al terzo capitolo, in cui troveremo fondamentalmente due principali, che sono queste preghiere, la preghiera di Tobi, e anche incontreremo un nuovo personaggio che sarà poi determinante nel seguito del racconto, che è la giovane Sara. Ecco, queste preghiere diventano anche un espediente letterario, uno strumento letterario per mostrarci che cosa si muove nel cuore di questi personaggi, no? Attraverso la preghiera si esprime che cosa hanno dentro, per dirci anche alla fine come Dio interviene nella storia, no? Potremmo intitolare questo capitolo 3 Dio ascolta la preghiera, sbagliata ma sincera. Dio ascolta la preghiera, sbagliata, perché chiedere la morte, come adesso vedremo, non è certamente qualcosa che è buono. La preghiera sbagliata ma sincera, la preghiera che viene dal profondo del cuore. E allora leggiamo la prima di queste due preghiere, la preghiera di Tobi, dai versetti 1 al versetto 6.
Con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti a questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare.
Ecco, una preghiera veramente accorata e anche di grande sofferenza da parte di Tobi, riecheggia evidentemente la preghiera dei Salmi, appunto l'abbiamo già ricordato, no? Non vede proprio più niente, no? Il risultato dello scontro con Anna è che anche per lui sembra che la storia sia finita. Riconosce la misericordia di Dio, ma per lui sembra che non ci sia misericordia. Dice di sé di essere un peccatore a causa del peccato dei padri. Forse di sé non avrebbe mai detto di essere un peccatore, perché lui si considera giusto, ma è talmente confuso ormai che non riesce più ad avere parametri oggettivi di riferimento. Si sente in trappola, saccheggiato di ciò su cui aveva riposto tutta la sua confidenza, prigioniero di questo mondo morto, no? Utilizza queste parole, queste espressioni. La favola e lo scherno non solo degli altri, ma potremmo dire di se stesso. Non gli resta che chiedere la morte. È come se Toby fosse giunto alla conclusione che tutto è inutile. Puoi fare tutto ciò che vuoi, tanto alla fine sarà comunque sbagliato. Un momento in cui Toby rasenta la disperazione. Verso la fine della preghiera dice: la tristezza è profonda, la tristezza in me è profonda. E l'unica via è andare verso la dimora eterna, di andare libero verso la dimora eterna. Fa che io parta verso la dimora eterna. No? Non vuole più sentirsi insultare dagli altri, questo tema dell'insulto ritorna più volte all'interno della preghiera, ma forse anche dalla sua coscienza, che non trova una parola di pacificazione di fronte al fallimento delle sue aspettative di fedeltà. Ma come? Come mai succede tutto questo? Perché? Perché? No? E questo perché non trova risposta, lo angoscia sempre più profondamente. La sua stessa coscienza sembra quasi deriderlo, no? Perché lui ha cercato di essere fedele. Gli fa male la parola dei vicini, gli fa male la sua cecità, gli fa male la replica amara della moglie, ma più di tutto ciò che lo fa soffrire è l'insulto che viene da se stesso, dell'essere in contraddizione profonda con se stesso, che non trova più ragione per resistere al dolore, alla sofferenza, alla disperazione a cui sembra abbandonarsi. Comanda che sia liberato da questa prova: è meglio per me morire che vivere, è meglio per me morire che vivere. Molto diverso dal Toby che abbiamo visto nella prima parte del racconto, no? Però dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa, che Toby, che pure chiede la morte, non se la dà da solo. Non si suicida come il saggio, il filosofo stoico, no? La tradizione, appunto, di un'altra tradizione culturale, no? In questo abisso di sconforto e disillusione resta un barlume. Tutto è fallito, tutti i tentativi di testimoniare una fedeltà che doveva essere premiata in qualche modo si sono rivelati vani. Tuttavia l'ultima parola è rivolgersi a Dio, via di misericordia e di verità. È Dio che ha in mano le chiavi della vita e della morte. Potremmo dire che con queste parole, pur piegate alla sofferenza e alla difficoltà, Toby a modo suo resta fedele. In fondo ancora si fida di Dio, no? E quindi non arriva alle estreme conseguenze. Interessante questa preghiera così faticosa, sofferente, però rivolta a Dio. Rivolta a Dio. Non solo un'autoanalisi appunto disperante. E allora adesso vediamo anche la seconda preghiera, che ci permette poi di introdurre anche la figura di Sara. Leggiamo da 17 a 15.
Quindi saltiamo.
Scusa, da 7 a 7. Da 7 a 15, evidentemente.
Okay. nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. A lei, appunto, disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia». In quel giorno, dunque, ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Ma tornando a riflettere, pensava: «Che non insultino mio padre e non gli dicono: la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita». In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: «Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te innalzo il mio volto e i miei occhi, comanda che io sia tolta dalla terra, perché non debba sentire più insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con un uomo e che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possono ereditare, né un fratello vicino, né un parente per il quale io possa serbarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto, perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza, che io non senta più insulti».
Questa è la preghiera altrettanto accorata di Sara. Evidentemente ci sono, il testo è costruito come un parallelismo e con una sorta di posizione quasi speculare rispetto alla prima preghiera, alla situazione di Tomi. Avete notato che, per esempio, un elemento comune è questo tema dell'insulto, che ritorna più e più volte, con cui anche si chiude la preghiera, ma ci sono anche delle notevoli differenze. Adesso entriamo un po' in questa vicenda, no? Appare questa figura, ci viene presentata questa figura di Sara, che in qualche modo è l'opposto, ma anche il completamento di Tobi, no? Tobi è un uomo, è un vecchio che ha vissuto tutta la sua vita, che sapeva, diciamo, stare al mondo, si sapeva gestire nel modo migliore per essere, appunto, giusto e vero. E invece qui siamo di fronte esattamente al contrario, no? L'opposto, in qualche modo, il complemento. È una donna, è giovane, è inesperta della vita, aperta al futuro, desiderosa di una fecondità che non viene. Ma quale futuro c'è per lei, no? Sara in qualche modo rappresenta la novità. Rappresenta anche lei, come Tobi, il popolo di Dio che si trova in una situazione di difficoltà, ma per il quale sembra che non ci sia un futuro, no? Come si può vivere fedeli a Dio quando la vita sembra non offrire nessuna soluzione, anzi si mostra in tutta la sua ostilità? Si potrebbe dire che Tobi un po' se l'è cercata, no? Dicevamo, con la sua dedizione trasformata in ostinazione. Ma Sara, se è vero che la fedeltà alla legge non produce fecondità, la situazione di Tobi, Neanche questa giovane sembra avere una possibilità di vita, no? Forse Sara rappresenta la vaga speranza del futuro, la vaga speranza che per chi viene dopo le cose andranno meglio, questa nuova generazione che potrebbe farcela. Ma questa stessa generazione si mostra già colpita dal mistero del male che impedisce ogni fecondità. La presenza di questo misterioso personaggio, Asmodeo, questo diavolo di origine persiana, così come altre parti di questo nostro testo, adesso appunto su questo noi non ci soffermiamo molto, ma è un personaggio interessante perché si inserisce sempre nelle vicende della famiglia, è un diavolo che ha a che fare con la distruzione delle famiglie, anche appunto in altre tradizioni culturali, impedisce, di fatto blocca ogni progetto. Anche confidare nei giovani, i puri, quelli che non sono ancora contaminati con la cultura dominante, no? Come dicevamo l'altra volta, questa cultura ellenistica pervasiva e distruttiva delle tradizioni di Israele, ebbene anche i giovani non hanno una possibilità di vita, no? Sembra che anche per loro si conferma questa dinamica di morte. In questa situazione confusa e difficile prende la parola questa serva che si fa portavoce del senso comune. E il senso comune, ai tempi di Tobia, ma anche ai nostri tempi, vuole sempre capire di chi è la colpa, no? Si vuole trovare un colpevole a tutti i costi, anche a costo di storpiare la realtà, come di fatto fa questa serva. E chiaramente la soluzione più facile qual è? Prendersela con il più debole. È una classica operazione che si fa sempre e tutti fanno, anche oggi appunto. Si potrebbero moltiplicare gli esempi, no? Sei tu che uccidi i tuoi mariti, perché vuoi colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Non si capisce molto bene la logica di questo modo di ragionare, però certamente colpisce violentemente la povera Sara, no? Non è solo un'acida risposta proprio da serva, nel senso peggiore della parola, no? È in realtà scoprire il nervo scoperto, appunto, no? Il pensiero recondito che abita il cuore sofferente di Sara. Se le cose non funzionano, se io non riesco ad avere un marito, deve essere pur colpa di qualcuno, e quel qualcuno sono io. Dice questo ripiega, questo ribaltamento della realtà, sentendosi lei colpevole in questa situazione, no? Infatti la prima intenzione di Sara è quella di impiccarsi per eliminare questa sofferenza, la propria e altrui. Meglio sparire che continuare a fare il male. In realtà non è lei che lo fa questo male, no? Però è interessante che il nostro testo non si accontenta di questa facile lettura molto superficiale della realtà, ma entra un po' nella complessità del personaggio, no? E infatti si dice: tornando a riflettere, pensava. Sara comincia ad uscire dalla logica del deve esserci per forza un colpevole e quindi sono io, e si apre a un diverso sentire. Si rende conto che questa è una risposta insufficiente e profondamente sbagliata, no? E l'amore verso il padre la distoglie dal ripiegarsi su di sé. E qui inizia un cammino che troviamo espresso nella preghiera, un cammino in due passaggi. Il primo passaggio, avendo superato il senso di colpa, chiede sì di morire, ma a Dio. Quindi c'è già stato uno spostamento, non, è lei, non si dà a lei la morte, no? Quindi eventualmente chiede di morire, ma a Dio. Il secondo passaggio, ancora più significativo, sarà il compimento di questo itinerario, potremmo dire, in cui si affida alla volontà di Dio senza più chiedere di morire, no? La fine della preghiera di Sara è molto diversa da quella di Tobi in questo senso, no? Ecco, torniamo un attimo su questi due passaggi. Abbiamo visto che Sara comincia a pensare al padre, gli diranno: la sola figlia che avevi a te assai cara si è impiccata, lo farei precipitare con angoscia negli inferi, meglio per me che non mi picchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire gli insulti, più insulti nella mia vita, no? Nella preghiera Sara si rivolge a Dio e gli appunto lei stessa si esprime come colei che si prende cura del padre, ma ancora non in maniera completa, nel senso che è ancora preoccupata di sé. Quindi si rivolge al padre, si rivolge all'amore del padre, ma non riesce completamente a posizionarsi nel rispetto, potremmo dire, della vita, ma è ancora preoccupata della sua incapacità di farcela, di riuscire, no? Sara teme di essere lei, dicevamo, la causa dei suoi mali, anche se sa che non è vero, e lei stessa lo dice nella preghiera, quasi a volersene convincere, senza però riuscire a trovare la causa per quello che sta avvenendo. Tuttavia, appunto, la sua preghiera non si ferma qui, non si chiude qui, no? Ma abbiamo la seconda tappa, un passaggio verso una neonata fiducia che invece non abbiamo trovato nella preghiera di Tobi. Sara conclude la preghiera dicendo: se tu non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza che io non senta più insulti. Quindi in un certo senso Sara chiede a Dio di aiutarla ad affrontare questa prova con benevolenza, guardami con benevolenza, e a capire il mistero che sta vivendo, no? Gli insulti qui sono il tentativo di semplificare dicendo: è colpa tua, no? Questo è l'insulto fondamentalmente che Sara subisce, ma che non corrisponde alla realtà, no? Che io non senta più questi insulti, no? Come si vede, questa giovane Sara ha fatto un vero e proprio itinerario aprendosi alla speranza, anche se ancora generica, però che si fonda sul riconoscimento che non è colpa sua quello che sta succedendo, primo punto. Secondo, che lei vuole continuare ad amare il padre ed essere fedele a Dio, quindi ha recuperato i suoi valori di fondo. Terzo, che nel mistero di ciò che accade non dispera che Dio possa intervenire. E quindi ci sembreranno forse meno sorprendenti i versetti finali del nostro capitolo 3, che adesso leggiamo, cioè 16 e 17.
In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia prenderla in sposa, prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera.
Molto bella questa parte conclusiva. Prima di commentarla vi sottolineo questo aspetto che è ritornato anche nella preghiera di Sara, e cioè questa dimensione della endogamia, no? Che solo Tobia aveva diritto di sposare Sara, appunto, secondo questa legge, appunto, del matrimonio all'interno del clan, di cui avevamo già ampiamente parlato la volta scorsa. Sono certamente versetti fondamentali per il seguito del racconto. Ci poniamo dal punto di vista del narratore, il narratore onnisciente, no? Che guardando le cose dall'esterno ci anticipa il finale positivo, l'happy end, diciamo così, della vicenda, no? Ci sono alcuni elementi molto interessanti in questi pochi versetti. Prima di tutto, che Dio ascolta la preghiera dei disperati, dei derelitti, dei senza futuro, no? E cosa vuol dire Dio ascolta? Certamente né Tobi né Sara muoiono, quindi, diciamo, da un certo punto di vista Tobi aveva chiesto esplicitamente di morire, ma non è questa la preghiera che viene ascoltata. E nemmeno avviene chissà quale miracolo improvviso, no? Ma inizia un processo, una dinamica che ci viene anticipata, perché ci viene accennato, appunto, alla figura di Raffaele e a quello che farà, liberando, appunto, guarendo Tobi e anche Sara dal demonio, eccetera. Ma all'interno di un processo che deve ancora realizzarsi, no? Quello che emerge è che non viene sprecato niente di questa preghiera. Dio ascolta la preghiera, anche la preghiera sbagliata, anche la preghiera che chiede alla morte. Perché? Perché Dio va oltre il contenuto, potremmo dire, ma ascolta il cuore, no? E il cuore di Tobi è un cuore ferito che si rivolge a lui, che si rivolge a Dio. Questo non vuol dire che Dio interviene come noi ci aspettiamo, o come noi pensiamo che dovrebbe intervenire, certamente no, ma nulla del dolore trasformato in preghiera viene perduto. E questo è molto importante, centrale in questo racconto, no? Ecco, da questa profonda convinzione viene quella pacatezza e quella forza che permetteva a Tobi di raccontare tutte queste sciagure, appunto, come abbiamo detto, senza poi darsi la morte, no? La certezza che Dio ascolta. Dio accoglie e ascolta la preghiera dei poveri, la preghiera dei derelitti. Egli cuce insieme le vicende disastrose, amare e dolorose dei suoi poveri. E proprio da questi dolori, da questi insulti, da questi maltrattamenti, verrà fuori una storia di salvezza per tutti. Una storia che riguarda i vecchi e i giovani, i maschi e le femmine, i fedeli e anche gli infedeli, tutti. I progetti di Tobi e di Sara sono bloccati, no? Quello della devozione ricompensata di Tobi e quello di avere un futuro fecondo di Sara sono progetti bloccati, ma la preghiera non è bloccata. La preghiera è una forza che si sprigiona da questa vicenda e rimette in moto storie che sembrano finite. Le vie di Dio non sono le nostre vie. Sono altre vie. La domanda potrebbe essere proprio questa: ma noi ci crediamo? I nostri amici vivono una profonda sofferenza che è sincera, ma la storia vera non si identifica con questa sofferenza. La storia vera va al di là di questa sofferenza. La storia è nelle mani di Dio, che manda l'angelo Raffaele, di cui per ora non sappiamo né vediamo nulla. Anche questa è l'abilità del nostro narratore, no? Che se da un lato anticipa appunto l'esito felice della storia, non ci dice come avverrà tutto questo. E ci invita quindi a continuare la lettura, no? Il capitolo si chiude facendoci tornare alla situazione concreta dei nostri amici. Proprio in quel momento, proprio allora, Toby rientrava in casa dal cortile e Sara stava scendendo dalla camera. Non è successo niente all'esterno. Loro hanno semplicemente espresso la loro preghiera, non hanno visto un cambiamento, non hanno avuto un'illuminazione, non hanno sperimentato una consolazione, no? Ci vuole tempo, bisogna stare nella storia, bisogna vivere l'esperienza. E allora Papa Benedetto XVI diceva: tutti abbiamo bisogno della pazienza di Dio. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall'impazienza dell'uomo. La preghiera è un'esperienza di pazienza di Dio. Se noi la viviamo con impazienza, noi distruggiamo questo legame. Siamo invitati a percorrere non la via breve della nostra impazienza, ma la via lunga della promessa di Dio. È questo che ci viene raccontato in questa bellissima pagina di Tobia. E allora concludiamo con anche qui un paio di domande, così buttate le sopra. Chi è fedele in questo racconto? No? Questo racconto in cui Toby esalta la sua fedeltà, eccetera, ma chi è veramente fedele? Che differenza c'è quindi tra la fedeltà di Toby e la fedeltà di Dio? Comincia a emergere qui che la fedeltà di Dio non si identifica con la fedeltà di Toby. E lo vedremo ancora meglio andando avanti. No. Ecco, Sara alla fine della preghiera, invece una seconda domanda su Sara, alla fine della preghiera Sara dice: guardami con benevolenza, no? A che cosa si appiglia Sara per rinnovare la sua speranza? Che cosa le permette di fare questo itinerario che abbiamo visto addirittura dal senso di colpa che la portava al suicidio, addirittura alla fiducia di essere guardata con benevolenza. Ecco, ci prendiamo qualche minuto per rivedere questi capitoli, o comunque qualche aspetto forse che ci ha colpito particolarmente, poi chi vuole potrà fare qualche risonanza.
Io volevo chiedere se è assimilabile la figura di Tobia a quella di Giobbe o se siamo su altre lunghezze d'onda.
Sì, sicuramente.
Si somigliano.
Molto. Sì, anche la figura della moglie.
Allora, capitoli interessantissimi, perché tutte le dinamiche umane ci sono tutte, e sono le nostre anche, proprio le dinamiche dell'uomo, di quando uno è in sofferenza, che cosa scatena, dalla rabbia a arrivare fino a volersi, a volere la morte, no? È interessante quindi vedere come un testo che così sembra così lontano da noi in realtà è vicinissimo, per cui ci si ritrova dentro, no? anche alla rabbia nei confronti degli altri quando stiamo soffrendo, non riusciamo più nemmeno a capire gli altri, per cui, non so, Toby con la moglie, no? Quindi diventi anche incattivito, quando invece di fronte anche a una sofferenza o a un dolore riesci a superare, e nell'accettazione della realtà di quello che ti succede, allora le cose cambiano. E la cosa bellissima è quella della preghiera, che è quella che fa cambiare la prospettiva, cioè è pregando che loro comprendono che probabilmente c'è un modo diverso di vivere le situazioni che stanno vivendo, ed è c'è un modo diverso anche per saper contrastare eventuali persone che intorno possono farci del male. Quindi diventa anche una sorta di difesa per noi, perché gli altri che vogliono farci del male non ci toccano più, perché la preghiera diventa più forte di qualsiasi cosa.
Molto semplicemente questo brano mi fa pensare a cosa non devo fare, del tipo il ripiegamento su di sé, cioè nonostante le difficoltà che tutti hanno nella vita, e intendo sia verso gli altri fratelli che comunque ci circondano, perché mi sembra che loro comunque si sono distaccati, quindi questo è un fatto. E poi soprattutto l'allontanamento di Dio, perché alla fin fine hanno cercato da soli la risposta, no? E nel senso, mi sembra che sì, volessero determinare la vita o non la vita, quindi questo isolamento anche da Dio. Dall'altra parte fa vedere un po' a me l'azione di Dio, nel senso che usa la disperazione della persona, e nel senso per andare incontro, cioè e anche la libertà dell'uomo, che alla fin fine, nel senso, finalmente dopo tutto si rivolge a Dio, quindi è lì che arriva il dono di Dio, quindi alla luce di questa preghiera, quindi un rivolgersi a Lui, che secondo me quello che Lui chiede è rivolgersi a Lui, affidarsi in questo senso.
Ci fermiamo qui. Bene, grazie. E allora concludiamo anche questa sera, ci affidiamo al Signore. Dicevamo la settimana scorsa che appunto oggi avremmo avuto il Papa, infatti è così, siamo stati profeti, quindi preghiamo anche per lui e ci ricordiamo reciprocamente davanti al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buona serata. La settimana prossima non abbiamo l'incontro, 15 giorni, quindi 27 maggio.